Eccoci ben ritrovati. Torniamo. Pomeriggio è appena iniziato. Eleonora Marini, Andrea Mollas. Eccoci. Con la S, ricordiamola ancora una volta perché è sempre importante, visti i messaggi,
capito?
Che stanno arrivando.
La regia, capito?
Allora, oggi no, capito, ma insomma un avvertimento è quello che hanno appena lanciato i tifosi dell'Inter, della Curva Nord, con il comunicato.
Doveva arrivare prima o poi,
Lukaku, e tra l'altro proprio sul ritorno del belga in nerazzurro ci arrivano tantissimi messaggi. Ti faccio la sintesi con uno che insomma racchiude un po' il pensiero degli ascoltatori. Mi dite onestamente come possa essere un capolavoro? Sono 25 milioni lordi tra ingaggio e prestito oneroso secco, ripeto secco, per un solo anno, quindi cifre comunque molto importanti.
Sono valutazioni che fanno, è un po' il discorso ieri con Angel Di Maria, che uno dice 7 milioni per una stagione, vale la
infatti,
pena?
Ci domandavamo proprio questo.
Sono
qui,
vabbè,
insomma, un grande pentito lui da una parte, però un giocatore al quale appunto è stato già, ecco, fatto capire che dovrà sudare e pedalare, per citare proprio
testa
il comunicato.
Correre.
Noi adesso andiamo avanti però nel dibattito, perché sono pronti i primi ospiti di questo mercoledì qui a Maracanà, quindi saluto subito Stefano Impallomeni, ben ritrovato.
Ciao, grazie, Eleonora, ciao Andrea, buon pomeriggio.
E poi è con noi Mario Mattioli, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Ed Alberto Cerruti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi che ascolta Maracanà.
Vai Andrea.
Ne approfitto. Allora
sì.
Stefano, vengo un attimo da te, perché volevo girarti la domanda che ci ha mandato un nostro ascoltatore, non in merito al campionato italiano, ma ad una squadra europea, il Manchester City, che è fresco di nuovo attaccante con Haaland, visto che poi si giocherà la Champions, potrà essere una possibile avversaria, che ci chiede come cambia il gioco di Guardiola adesso con Haaland in campo. Perché c'è chi fa il paragone col fatto che Guardiola ha provato all'epoca del Barcellona a giocare con una punta vera come Ibrahimovic e non è andata a buon fine.
Ma Guardiola ci ha abituato a diversi cambi di sistema di gioco, quindi non ci vedo grandi novità, se non che la novità sia lo stesso Guardiola che ha abituato tutti quanti noi a cose clamorose da questo punto di vista. Insomma, è uno tra i primi allenatori nel nuovo corso negli ultimi 30 anni a cambiare sistemi di gioco durante 90 minuti di gioco, quindi 6-7 sistemi.
Allora, a questo punto direi di tornare invece sulle questioni che riguardano la Serie A. Io comincio da Mario Mattioli, poi vado da Alberto e di nuovo da Stefano, perché noi oggi tra i vari sondaggi abbiamo lanciato quello che riguarda il Milan, perché notizia insomma di oggi è che è stato fissato un budget da 50 milioni di euro per il calciomercato dei rossoneri. E insomma ci stiamo domandando se basterà come cifra per riconfermarsi campioni d'Italia, oppure se è troppo poco, anche considerando insomma come si stanno muovendo le dirette concorrenti come l'Inter ad esempio o la Juventus.
Il sondaggio,
Mario,
è pari, eh?
Il sondaggio al momento, sì, almeno per quello che riguarda gli ascoltatori, è praticamente di assoluta parità. Mario, parto da te, 50 milioni bastano?
Ma dipende come li spendi. 50 milioni, tu parlavi di Juve ha speso a gennaio 70 Vlahovic, ma era un investimento evidentemente che dovrebbe fare il traino a un miglioramento generale dei giocatori, del livello dei giocatori della Juventus. Se paragoni il Milan all'Inter, d'accordo, c'è differenza, ma la Juve torniamo a gennaio, ma in questo momento la Juve sta facendo, io dico scherzando, un po' la bava di lumaca dietro un giocatore come Di Maria, che al di là del fatto che soltanto un anno di contratto, io credo che lo avrà al massimo fisico, intendo, non più di 4 mesi, dice, e anche meno, senza considerare che al di là della classe comunque cristallina del giocatore, non ha mai fatto della continuità la sua arma migliore. Anzi, io lo seguo come tutti quanti noi, lo seguiamo da tanti anni, ma la continuità ha sempre fatto difetto a Di Maria, per cui io lo metterei in questo momento in lista d'attesa, attesa per tutti, per vedere quello che farà. E Milan 50 milioni evidentemente, poi occorre anche metterci, credo, alcune cessioni.
Sì.
da vivere, hanno altri fondi economici da altri fondi a spendere. Ma poi sai, il Milan già quest'anno, se andiamo a vedere quanto non ha speso, capito, detto, voi direte, beh, ma alcune circostanze non sono ripetibili. Sì, sono ripetibili, però occorre sempre vedere poi come gestisci il materiale che hai. Io credo che il Milan abbia fatto bene i conti.
Quindi per questo, insomma, è una cifra che poi è uscita
facendo
dopo che appunto siano stati fatti dei calcoli.
No, più che altro sì.
Ma è una cifra, credo, che comunque non dico sempre condivisa, perché un dirigente addetto al mercato non va a chiedere un budget basso, però
certo,
per fissare quella cifra io credo, non ho la certezza perché chiaramente non possiamo averla, però credo sia stata comunque un'operazione economica condivisa, un budget economico condiviso.
Ma più che altro perché, mi rivolgo un attimo a Mario,
sì,
quando si parla di alzare l'asticella, no, inevitabilmente a lungo andare lo si fa anche a livello monetario, di investimento, perché ecco, l'anno scorso il Milan ha speso anche meno e ha fatto un ottimo campionato, però uno potrebbe dire quanto ti può dire bene con questa tattica, perché comunque poi le altre si rinforzano,
dice un rischio,
non
quindi
è un rischio,
ti può andare bene,
no,
un anno, però
potrebbe
non è detto che
rischio
anche l'anno dopo.
Quello appunto che dicevo, andate a vedere l'anno scorso, mi hanno detto che non può andare bene aumentando come hanno aumentato un pochino quest'anno. Io ho molta fiducia, se la sono conquistata, nella gestione del mercato del Milan.
Alberto?
Ma è un discorso molto teorico, e poi quello che conta è la pratica, quindi 50 milioni possono essere tanti, possono essere pochi, bisogna vedere come si spendono, per quanti giocatori, per quali giocatori, e poi potrebbe esserci qualche eccezione importante, e quindi 50 milioni da spendere potrebbero diventare 70-80. Dobbiamo aspettare.
Dobbiamo aspettare
molta,
ancora per
molta teoria, e quindi è difficile esprimersi su una cifra che, ripeto, poi potrebbe essere anche diversa.
Stefano, anche con te un giro.
Ma io l'ho detto già ieri, sì. Eleonora, ho detto quello che ha detto Alberto poco fa, quindi aspetterei.
Aspettiamo per fare altre valutazioni da questo punto di vista. Allora, tra l'altro, a proposito ancora di Milan, noi poco fa in zona Sisal, insomma, abbiamo citato anche tanti nomi di giocatori che vengono accostati in queste ore al Milan. Uno di questi torna, insomma, in auge un po', diciamo così, il nome di Dybala, perché se ieri sembrava praticamente fatta per l'Inter, poi ricordo, Stefano, che proprio con te dicevamo, ma come fa adesso a tornare sui loro passi dopo anche le parole di Marotta, eccetera eccetera, però è un Milan che in effetti un sondaggio l'ha fatto per questo giocatore. Ma siamo così sicuri che non dobbiamo aspettarci clamorose novità dell'ultimo minuto? Riparto da te, Stefano.
Sarebbe ancora più clamoroso ancora al doppio, al cubo, al triplo. Cioè, io non so come, poi voglio dire, sono curioso di vedere come andrà a finire. E adesso Lukaku, siamo in attesa dell'ufficialità, e adesso si scopre che Dybala ci potrebbe essere un ripensamento. Boh, io veramente non lo so, se dovesse essere così sarebbe ancora più clamoroso. Comunque, insomma, nel calciomercato ne abbiamo viste tante, e l'Inter comunque resterebbe sempre competitiva, però certo è che questa operazione affascinante di farli giocare tutti, almeno in alcune partite, insomma, provare a farlo, questo dirigente pesante, fantasioso e tecnico, Lautaro, Lukaku e Dybala, potrebbe non essere così realizzabile. Vedremo. Io ancora penso, non lo so, ancora mi lascio una piccola percentuale che Dybala possa vestire in nerazzurro.
Allora, tra l'altro, su questo vado da Alberto e poi da Mario Mattioli, ci arriva questo messaggio. Dybala e il suo entourage non hanno un po' stancato? La Juve lo scarica, l'Inter era partita in quarta e adesso frena. Due indizi fanno una prova e alla fine chi troppo vuole nulla ottiene, scrive
Erano
Pier.
Tre indizi all'epoca.
Vabbè, qui sono due, però insomma. Alberto Cerruti.
Ma sarebbe un grandissimo colpo, soprattutto mediatico, per il Milan a prendere Dybala. E sarebbe sicuramente un giocatore importante. Bisogna vedere se davvero il Milan è disposto a investire questa cifra per Dybala. Quindi credo che una buona fetta dei 50 milioni se ne andrebbe via. è un'ipotesi affascinante, suggestiva, sembra fantamercato, ma già il fatto che siamo qui a parlarne vuol dire che c'è uno spiraglio. E io credo, ripeto, che sarebbe un sogno soprattutto per i tifosi. Poi toccherebbe, usiamo il condizionale, a Pioli trovare la collocazione ideale, certo, per Dybala nel Milan.
Assolutamente. Mario?
Sì, non è che poi andrebbe a incidere tanto nel budget dei 50 milioni, perché mi pare che lui si sia fermati al momento su 5 milioni e mezzo l'anno, per cui una cifra che anche il Milan potrebbe soddisfare. Ma io, sai, quando parlo di Dybala sono sempre molto molto prevenuto, perché è un'operazione che una Juventus con la G maiuscola non avrebbe dovuto e potuto permettersi, di mandare via un giocatore di 28 anni di una certa classe, di un certo passato, anche se l'ultimo anno, anno e mezzo, non è stato brillante, ma le ragioni le sappiamo. Bene, una società non lo lascia andare via a costo zero. A me è stato risposto poi anche sui giornali, anche ai colleghi, che tanto il costo di Dybala era ammortizzato. Ma cosa vuol dire? Non è che ha 36 anni, ha 38, ne ha 28, per cui credo che Dybala, anche venderlo alla SPAL, 10 milioni potevi farci, insomma, no? Dico SPAL perché è la mia società di riferimento, sono quella rese, per cui...
Per cui è quella, giustamente.
Per cui non, tutto ciò premesso ancora l'atteggiamento equivoco della gestione della Juve, credo che per il Milan sarebbe veramente un grosso colpo, e non è detto che non sia alle porte, perché l'Inter ha fatto anche i suoi conti tattici oltre che economici, per cui non è detto che è una possibilità così remota.
Infatti sapete che anche su questo più di un ascoltatore prima ci scriveva: l'arrivo di Dybala è legato all'uscita di Lautaro, cioè come se una cosa comunque implicasse per forza l'altra, però non abbiamo la sensazione che l'Inter voglia privarsi di questo
stesso
giocatore,
no,
anzi, assolutamente, quindi magari sono cambiate anche proprio un po' le valutazioni
in merito all'operazione,
esatto,
da ambo le parti.
Sì,
però allora,
Andrea,
la domanda scatta spontanea, perché rimanendo nel campo delle ipotesi, allora mi rivolgo direttamente a tutti e tre: se il Milan dovesse riuscire a prendere Paolo Dybala, sarebbe la squadra ancora favorita per il prossimo scudetto?
Ripartiamo da Stefano.
Sì, certamente. Ma io mi riferisco al colpo clamoroso, al contrario, cioè nel senso, sarebbe, come io sono d'accordo con quello che ha detto Alberto, sarebbe il colpo mediatico per il Milan, ma al contrario sarebbe una cosa non troppo bella per l'Inter, che lo aveva praticamente annunciato e aveva fatto un po' così illudere, ma poi non lo so, io ancora stiamo parlando, voglio dire, non sono così certo. Poi ritornando quindi in vantaggio per il Milan, tornando invece al discorso di Lautaro in uscita per liberare Dybala, io non sono, cioè, secondo me l'Inter dovrà aspettare l'uscita di Dzeko e Sanchez.
Sì, tra l'altro Dzeko che oggi insomma torna forte come vice Vlahovic, tra l'altro ci risulta, quindi un giocatore su cui sta andando anche la Juventus.
L'interesse della Juventus.
Sì.
No, più che altro la convinzione di Stefano per il fatto di Dybala. Cioè, allora Stefano, secondo te vorrebbe dire anche che il Milan con un eventuale colpo del genere andrebbe a sopperire anche a quel problema del bomber da doppia cifra che ha mancato?
Esatto.
Ma sì, ma poi voglio dire, come ho detto ieri, la forza di un club deve essere indipendente da quello che fa poi, no? Le altre squadre, gli avversari,
sì,
le strategie. Devi andare avanti e devi pensare a prescindere da come, in base al budget, abbiamo analizzato 50, 70, quello che è, costruire. Il Milan ci ha insegnato che con la politica opposta rispetto a Inter e Milan, che sono i competitor, diciamo, maggiori, poi ce ne sono altri, ha vinto sul campo in maniera intelligente, creando un'identità di gioco, rivalorizzando quello che c'era da valorizzare e lanciando e facendo crescere giocatori che erano, diciamo, medi alti, da far diventare alti almeno dal punto di vista del rendimento. Questo secondo me è un esempio. Abbiamo sempre parlato all'indomani del suo successo, del successo in campionato, come si poteva anche emulare in un certo senso, e che non è che sempre con i soldi si riesce a vincere. È in controtendenza la storia del Milan rispetto alla gestione Berlusconi-Galliani, c'è stato questo,
diciamo, questo elemento di rottura, di novità, molto positivo.
Sì.
Ora il Milan non è che da oggi si può svegliare e dire domani, ma non ci mancano 100 milioni, ma come facciamo, adesso siamo disperati. Il Milan è già campione d'Italia, ha uno statuto importante, c'è da costruire, certamente Dybala, io posso arrivare alla porta in maniera differente. Certo è che tu hai vinto il titolo con Leao, che ha fatto 11 reti, con Giroud che ne ha fatte altrettante, adesso non mi ricordo bene, con Ibrahimovic ce ne ha fatte 8. Cioè, voglio dire, se tu sommi poi, fai salire anche dal punto di vista numerico i trequartisti, Dybala potrebbe segnare, potrebbe fare, cioè, voglio dire, il Milan è, con Dybala è, che vogliamo dire? Cioè, oggettivamente è un upgrade, cioè sale di rendimento.
Vado da Mario e poi da Alberto perché un ascoltatore, Arian, ci scrive: io credo che il vero acquisto del Milan saranno i giovani che ha in rosa, perché possono crescere e migliorare ancora di più. Che ne pensate? Mario Mattioli.
È verissimo, perché i giovani ne ha tanti, bravi. E certamente un giocatore come Dybala, attenzione, in questo modo io credo nella più profonda teoria del mercato estivo del calcio, perché confermando che i tanti giovani del Milan sono tutti promettenti e tutti molto bravi e non potranno fare altro che migliorare. Però io credo che si dice, a mio avviso, attenzione, a mia opinione, una bestialità tattica quando si afferma che per fare posto a Dybala dovrebbe cedere Lautaro. Ma Dybala sta a Lautaro come il bianco sta al nero, e non c'entrano niente, sono due giocatori completamente diversi. Sono giocatori che messi insieme farebbero grandi cose, e quando era ipotizzabile il trio con Lukaku di ritorno, insomma, si poteva prevedere una bella lotta tecnica da parte dell'Inter. Il fatto di Dybala a Milan, penso ne stiamo parlando a noi come si può parlare d'estate sotto l'ombrellone o davanti al caffè freddo, visto che è passata l'ora di pranzo. Questo non lo credo assolutamente possibile. Sì, sarebbe una grossa impresa per la dirigenza milanista, ma credo che non siamo lontani dalla realtà.
Io sui giovani come valore aggiunto appunto per il Milan anche del prossimo anno voglio sentire anche Alberto.
Ma i giovani del Milan ci sono già maturati, penso a Kalulu che è stata la grande sorpresa della stagione. E tornando a Dybala, è chiaro che con Dybala il Milan sarebbe più forte, però non è detto che sia in grado di rivincere uno scudetto che ha vinto con merito, ma è stato uno scudetto gentilmente offerto dall'Inter. Pensiamo al derby di ritorno, è stata la sintesi del campionato. Quindi bisogna innanzitutto aspettare che le squadre siano al completo, e quindi è molto presto per giudicarle. E poi ricordiamoci che spesso i pronostici estivi anche dei grandi allenatori vengono smentiti dal campo. Un anno fa la Juventus era strafavorita e nessuno immaginava che il Milan potesse vincere lo scudetto. Quindi il fatto che il Milan sia campione d'Italia non vuol dire nulla, perché si azzera tutto. L'anno scorso l'Inter era campione d'Italia e poi non ha vinto lo scudetto. Il grave errore del Milan è... potrebbe essere proprio quello di sentirsi già forte e già più forte degli altri. Non è così. Il Milan con Dybala migliora, ma secondo me, se non fa altri acquisti, non sarà la squadra favorita all'inizio del campionato, soltanto per il fatto che abbia lo scudetto sul petto.
Ecco, non basta questo. Allora, 3318200213, ci sono delle domande audio, le andiamo ad ascoltare.
Ciao ragazzi, sono Fossano. Sulla questione Dybala, io spero con tutto il cuore che questo sia il primo di una lunga serie di giocatori che vanno in scadenza e hanno difficoltà a trovare una squadra, così capiscono che non devono andare più in scadenza. Speriamo che la società capiscano che se fanno muro contro questo tipo di agire, ne beneficiamo tutti.
Stefano, scusa, non so se volete aggiungere qualcosa.
Ma no,
scusami.
Mario, vai, sì.
No, stavo dicendo, penso se la Juventus avesse avuto una dirigenza societaria all'altezza, probabilmente Dybala non sarebbe mai arrivato a questo punto, in un modo o nell'altro. E la Juventus, non dimentichiamo che dopo Marotta ha avuto un voto pneumatico per quanto riguarda la preparazione dirigenziale di una società che si chiama Juventus, un voto pneumatico che dura tuttora, a mio avviso sempre. Per cui non è vero quello che dice l'ascoltatore, che non è una brutta usanza mandare i giocatori a scadenza, però se un giocatore interessa, se un giocatore è quello che è, una buona dirigenza non lo manda, non corre il rischio di perderlo a parametro zero come è successo a Juve.
Ascoltate anche questa riflessione di un altro ascoltatore che dice: la mia paura è che i giocatori l'ultimo anno di contratto danno il 120%, vedi ad esempio Perisic, e questo Dybala non l'ha fatto. Questo mi fa venire il dubbio se sia ancora capace o meno di dare tanto alle squadre. Stefano, è un dubbio lecito oppure è una preoccupazione che non ci sta?
No, sono due cose completamente differenti, può essere, ma non credo.
Alberto?
Sì, sono d'accordo, sono casi diversi, bisogna anche pensare alle squadre in cui si gioca. L'Inter era la squadra campione d'Italia, una squadra affiatata, e Perisic ci ha dato il meglio, e Dybala ha giocato in una Juventus che ha avuto tanti problemi, quindi da solo.
Poi lo stesso Dybala ha avuto, non dimentichiamoci, tra il Covid eccetera eccetera,
da solo.
Insomma, anche lui non è stato al top della forma lo scorso anno.
Non dimentichiamo che lui ha avuto due forme di Covid, e appunto pesantissima, cioè quella vera che attacca anche la muscolatura e quant'altro, poi ha avuto una ricaduta, per cui
c'è anche un recupero insomma lungo, ovviamente.
Sì, ma esatto, poi è difficile buttare l'ultimo anno e mezzo di Dybala, anche se poi quello che ha ventilato l'ascoltatore è abbastanza aderente alla realtà a volte.
Mm-hmm. Però sì, insomma, per lui un discorso un po' diverso. C'è un altro audio, credo forse sempre su questo tema qui, su Paolo Dybala. Sentiamolo.
Signori, buongiorno, sono Andrea.
Ciao.
Volevo fare una considerazione in riguardo alla storia di Dybala, no? Inter, no? Io allora ho visto che ultimamente si parla anche di Pogba alla Juve, però questi giocatori avendo dei contratti che scadono il 30 giugno, secondo voi è normale che si stia temporeggiando e nel frattempo magari non si sa cosa scrivere e si dice pista calda, pista fredda, raffreddamento, rallentamento nei confronti di questi giocatori? Perché comunque ricordiamoci che c'è l'esercizio del bilancio che chiude il 30 giugno e probabilmente queste squadre vorranno inserire questi nuovi giocatori con il nuovo bilancio. Non lo so, questo è un ragionamento che faccio.
È un ragionamento corretto, Alberto?
Sì, infatti la Juventus aspetta ad annunciare Dybala proprio il 1 luglio. Comunque questi sono poi problemi relativi.
Pogba.
Sono problemi relativi, perché poi quello che conta è sono gli acquisti. Secondo me è una cosa, un aspetto importante, il fatto che i nuovi acquisti dovrebbero essere a disposizione degli allenatori subito. Ecco, inserirli dopo può ritardare il loro inserimento. Però poi
sì,
che
poi in un anno
annunciati...
in cui dal 14 agosto ci sarà appunto questo, esatto, tour de force di partite,
prima,
la sosta per i mondiali, quindi insomma
se si aspetta ad acquistare i giocatori quando il campionato è già incominciato ma il mercato è ancora aperto, si creano dei problemi. Quindi al di là delle date dell'annuncio, quello che conta è l'effettiva disponibilità dei nuovi acquisti.
Assolutamente. Allora io ringrazio. Sì, Mario, vai.
Beh, ma possono depositare i contratti soltanto dal 1 luglio in poi, da quando apre precisamente il mercato. Adesso sì, si possono. Hanno trovato accordi con tutti, e poi l'ufficialità è chiaro dal 1 luglio. Questo per rispondere anche all'ascoltatore che parlava del bilancio, del nuovo bilancio. Beh, necessariamente vanno messi nel nuovo anno finanziario calcistico, per cui così, dal 1 luglio è ufficiale.
E manca poco.
Depositeranno i contratti già definiti.
Sì, è vero. Allora io ringrazio Mario Mattioli ed Alberto Cerruti per essere stati con noi.
Grazie a voi,
a
buon pomeriggio.
Stefano, ti puoi fermare un altro pochino?
Sì, sì.
Allora,
ti sequestriamo.
Sì, ti sequestriamo per un altro blocco, perché tra poco andiamo sulla Juventus in cerca di un bomber di scorta. Dobbiamo riprendere anche il comunicato della Curva Nord dell'Inter. E poi c'è il rinnovo all'italiano con la Fiorentina.
C'è materiale,
tanto materiale. Torniamo subito.